E allora, come annunciato, amici all'ascolto di Ecoradio, cerchiamo di capire qualcosa di più in questo magico mondo del solare, no? Solare fotovoltaico, solare termico, il solare è il futuro, dipendiamo dal sole, la natura dipende dal sole, sì, ho capito, ma nel dettaglio. Ci facciamo spiegare meglio come funzionano le cose da Ascanio Vitale, ingegnere, direttore di Stop CO2, una società specializzata in efficienza energetica e fonti rinnovabili, ex responsabile energia per Greenpeace e WWF, collabora anche con Il Fatto Quotidiano. Questa volta l'ho detta giusta.
Perfetto.
Ciao Ascanio, buonasera.
Ciao, buonasera.
Allora Ascanio, dunque è facile trovare, no? È facile parlare del solare, no? Dobbiamo dipendere dal sole, il sole è l'energia pulita per eccellenza. Però sul solare fotovoltaico, oggi parliamo proprio di questo, del solare fotovoltaico, si sono dette tante cose, no? E spesso se uno non è informato nel dettaglio rischia anche di prendere facili illusioni, no? Poi prende la cantonata perché scopre che non era il magico mondo che pensava. Allora, la prima cosa che vorrei chiederti è proprio come funziona. Ci puoi spiegare come funziona a noi profani il solare fotovoltaico? Che cos'è?
Beh, lo dice la parola stessa, perché fotovoltaico, scusate, fotovoltaico dice è esattamente la traduzione di dalla luce all'elettricità.
Quindi un modo per convertire la luce in elettricità.
In elettricità. Era un principio molto semplice, anche se insomma non voglio entrare nel dettaglio della fisica, però... La luce è composta da fotoni, i fotoni colpiscono questo reticolo cristallino che forma il pannello fotovoltaico e il reticolo reagisce emettendo un elettrone e si forma una corrente, per cui i pannelli fotovoltaici producono una corrente continua, come quella delle batterie. Ed ecco. È il primo motivo per cui molto spesso quando si va a chiamare una società come la mia per dire installiamo un impianto fotovoltaico, e molto spesso il cliente stesso non si rende conto che sul tetto magari ha un comignolo o un albero che fanno un'ombra portata che occupa un intero pannello, e io per spiegargli che l'impianto si spegne gli uso un esempio molto pratico, che è la radiolina con tante pile messe in fila. Se tu levi una delle pile, la batteria, la pila...
La radio non funziona più, scusami.
Perché funziona in corrente continua, quindi io levo, interrompo il circuito e non funziona. Quindi uno delle principali criticità per gli impianti fotovoltaici è proprio l'ombreggiamento. Quindi sono dei pannelli particolarmente diciamo sensibili all'ombreggiamento e alla luce.
Ecco, questo... Allora, solare fotovoltaico, quindi noi pensiamo al pannello, no? È naturale, il pannello fotovoltaico. Il pannello fotovoltaico però deve seguire delle caratteristiche precise per funzionare. Una che ci hai ricordato tu appunto è l'ombra, no? Una delle classiche domande è ma quando non c'è il sole, cioè se c'è l'ombra, se è nuvoloso, non funziona.
Ecco, qui entra la distinzione nelle differenti tecnologie che esistono nel fotovoltaico. I pannelli classici a cui siamo abituati, che sono quelli bluastri, neri, con una cornice d'acciaio, sono i pannelli in silicio cristallino il più delle volte. Vengono chiamati in policristallino, monocristallino, silicio amorfo anche. Sono pannelli in silicio, non fanno altro che reagire nel modo in cui ho detto, cioè i fotoni entrano, producono una corrente. Ora, generalmente questi pannelli sono i più comuni, sono i più economici, sono i più montati, ma non necessariamente sono i migliori da montare, perché ogni singola tecnologia ha il suo lato positivo e negativo. Il cristallino, come ti ho detto, reagisce molto male all'ombreggiamento, per cui in caso il cielo sia nuvoloso, in caso vi siano ombre portate sull'impianto, l'impianto tende a rendere molto poco quando ombreggiato o addirittura a spegnersi. In casi invece in cui le inclinazioni non siano quelle ideali o l'ombreggiamento sia misto, si ricorre a tecnologie diverse che oggi sono entrate sul mercato. La più interessante è quella del film sottile, di cui si sente molto parlare ultimamente, che sono praticamente dei layer, sono degli strati da pochi milionesimi o pochi millesimi di metro,
sottilissimi
che non fanno altro che avere del materiale che reagisce in simile al silicio. In realtà sono materiali più rari, come l'indio o il germanio, vengono usati insomma materiali un po' più rari, che però reagiscono particolarmente alla luce diffusa. Quindi la comodità di questi pannelli è che non solo possono essere stesi come veri e propri film, come dei rotoli. Quindi possono essere messi sulla guaina impermeabilizzante di un edificio o montati sopra un tetto piano senza problemi, ma reagiscono molto bene alla luce diffusa invece che alla luce diretta. Quindi se il tetto non è orientato perfettamente a sud, se è particolarmente piatto o poco inclinato, se è soggetto a ombreggiamenti perché ha degli ostacoli inevitabili, si ricorre a questa tecnologia che riesce a produrre nelle situazioni al limite molto meglio del cristallino.
Allora, abbiamo parlato soltanto per pochissimi minuti, però già è chiara una cosa, no? È facile dire il solare è meglio, no? Conviene di più il solare o di meno il solare. In realtà ci stai introducendo a un mondo che vale la pena di esplorare un attimo con attenzione, anche perché mi sembra di capire che ci sono vari tipi di solare fotovoltaico e bisogna fare uno studio ogni volta per adattarli alla realtà nella quale ci troviamo, no? Quali sono le discriminanti principali? Ecco, per chi ci ascolta, se stesse pensando al solare fotovoltaico come soluzione, quali sono le prime domande che si deve porre?
Ecco, io una cosa che dico spesso ai miei clienti che incontro è che il consumo di una casa in un appartamento, poi la cosa cambia nel caso si passi alle medie imprese, alle situazioni commerciali, ma nel residenziale generalmente il consumo termico di una casa è intorno al 75-77%, quindi sono tre quarti approssimati. Un quarto invece sono consumi elettrici. Di questi una piccola parte viene dalla luce, una parte viene dagli elettrodomestici e poi gli altri apparecchi elettrici che usiamo in casa. Per cui il fotovoltaico oggi va tanto di moda perché l'incentivo è stato molto alto, magari dopo approfondiamo la questione incentivi, però vi capita molto spesso di avere un cliente che mi chiama perché ha visto tanti impianti e vuole un impianto dalla società. E io gli dico: analizziamo prima i consumi che sono fatti in casa, perché un impianto fotovoltaico oggi, per la questione degli incentivi, viene dimensionato per non superare con la sua produzione il consumo elettrico della casa. Quindi questo diciamo che approssimando, io copro un 80% dei consumi elettrici. Se io approssimo il consumo di casa in 80 e 20, diciamo 80 termico e 20 elettrico, io faccio l'80% del 20% dei consumi totali. Quindi io riduco la bolletta di questa casa del 16%. Questo investendo una cifra considerevole, che seppure ritorni sotto forma di investimento, è comunque uno sborso iniziale. E invece, se si parla di termico, molto spesso l'investimento da fare è comparabile o leggermente inferiore, però a tempi di payback, che nel fotovoltaico sono 6-7 anni, a tempi di payback inferiori, e riesce a coprire, supponiamo che io vado a risparmiare il 50-60% senza sforzo di una bolletta termica, io vado a risparmiare il 50 per l'80, quindi il 40% della bolletta contro il 16 del fotovoltaico. Quindi l'impegno economico che si fa per il vero risparmio che si ottiene in una situazione standard è poco. Quindi può convenire, ma bisogna analizzare i consumi dell'appartamento e soprattutto oggi come oggi, in cui c'è una grossa transizione a livello italiano dei gruppi termici, dalle caldaie a gas stiamo passando alle pompe di calore. Le pompe di calore utilizzano elettricità, l'impianto fotovoltaico diventa molto più conveniente perché viene impegnato completamente nei consumi di casa.
Naturalmente, voi che siete all'ascolto, no, magari starete pensando: sì, ma stringendo, la domanda fondamentale è: ma mi conviene o non mi conviene passare al solare fotovoltaico? Tra poco cerchiamo di dare una risposta su Ecoradio insieme a Scanio Vitale. La domanda che vi attanaglia: mi conviene il solare fotovoltaico? Allora, abbiamo capito che cos'è il solare fotovoltaico, no? A che cosa ci riferiamo? Ci sono varie tecnologie, ma per farla breve sono i pannelli, no? Che noi mettiamo sui tetti. Ultimamente ci sono stati grossi incentivi, per cui abbiamo visto un boom del solare fotovoltaico. Ma con Ascanio Vitale stavamo cercando di capire quando è che veramente il solare fotovoltaico conviene, a chi conviene. Allora, Ascanio, a chi conviene il solare fotovoltaico?
Beh, come ho detto prima, conviene soprattutto a chi ha forti consumi elettrici, quindi stiamo parlando di situazioni residenziali, particolarmente quelli con pompe di calore come generatore termico, ma anche di situazioni commerciali, negozi, alberghi, centri sportivi, chiunque abbia grossi consumi per condizionamento, per climatizzazione anche invernale o consumi elettrici di per sé, vedi un supermercato per i banchi frigo, bene, un impianto fotovoltaico rende molto perché vi sono due schemi principali di incentivazione. Uno, che è quello più comune, diciamo, agli ascoltatori e ai clienti, diciamo, privati, residenziali, che è quello dello scambio sul posto. Cioè, io produco per ogni, diciamo, kilowattore che io produco elettrico dal mio impianto fotovoltaico, mi viene dato un incentivo definito nel conto energia, che è un incentivo alla produzione. Quindi ogni kilowattore che produco viene incentivato. Di questo kilowattore io però posso fare due cose: o lo consumo o lo immetto in rete. Nello scambio sul posto vi è fatta una contabilizzazione su base annuale della casa e si vede quanto la casa ha consumato, quindi quanto ha richiesto sia dall'impianto fotovoltaico che dalla rete, e quanto ha ceduto alla rete perché non lo utilizzava. Ecco, il bilancio di questo viene conguagliato in bolletta e quindi si ottiene un risparmio. In questo modo io i kilowattori che produco tutto il giorno, anche se non li uso direttamente durante la giornata, ma li uso magari di notte, visto che la base è molto più ampia in un intervallo temporale, alla fine è come se li avessi consumati. E in questa maniera, nello scambio sul posto, io, come ho detto prima, produco, tento di produrre meno di quanto, tento di produrre meno di quanto consumo nella casa, quindi tutta la produzione dell'impianto fotovoltaico viene consumata. In questa maniera, se noi oggi a casa abbiamo un contratto che generalmente ci fa pagare 20 centesimi a kilowattore, io sto risparmiando per ogni kilowattore 20 centesimi dalla bolletta, e a questi si aggiunge il mio incentivo, che oggi viaggia intorno ai 24-25 centesimi. Quindi sono 45 centesimi che io ci guadagno da ogni kilowattore prodotto dall'impianto. Nel secondo caso è la cessione totale, viene fatta per gli impianti più grandi, generalmente ha una convenienza se si sale su taglie oltre 20 kW. La cessione è praticamente diventare produttori elettrici.
Cioè produrre noi l'elettricità e poi rivenderla in qualche modo.
Sì, supponiamo che io abbia un capannone, una grossa casa in campagna che utilizzo veramente raramente, un mese all'anno, io quindi non ho grossi consumi. A quel punto sarebbe inutile dire fatemi scalare dalla bolletta quello che produco, perché produrrò molto di più di quanto consumo. In quel
Certo.
caso conviene venderla. Eccolo, qui lo schema è diverso perché vendendo sul mercato viene acquistato da un soggetto che si chiama acquirente unico del mercato, che è un soggetto statale, che poi lo mette a disposizione al mercato elettrico. Quindi oggi il mercato è privatizzato, grandi aziende o anche più piccole che distribuiscono elettricità ai propri utenti acquistano questi pacchetti di energia, anche prodotti dai piccoli produttori fotovoltaici, e li rivendono al
A
cliente.
quanto li acquistano?
E questo è il punto. Se io devo rivendere al cliente così come io lo compro a casa a 20 centesimi, devo comprarmi un kilowattore elettrico, è chiaro che non lo posso vendere a 20 centesimi. Ecco perché lo schema della cessione ha una minore convenienza nel caso di piccoli impianti. Quando si tratta di grandi cifre, quindi è impossibile coprirle, riesce ad avere una convenienza, perché il prezzo alla vendita oscilla, ovviamente oscilla anche da ora in ora, perché dipende da come si comporta il mercato elettrico, però orientativamente siamo intorno ai 6-7 centesimi a kilowattora. Per cui un guadagno molto più basso.
Quindi naturalmente in questo caso ci riferiamo a realtà nelle quali tu hai detto per esempio una casa in campagna che viene vissuta così un mese all'anno, no? E l'impianto fotovoltaico produce energia comunque tutti i giorni perché ricava energia dal sole, quindi la produzione è continua. Però se noi non sfruttiamo l'energia che produciamo, a quel punto ci conviene rivenderla. A meno che non abbiamo un impianto molto piccolo, nel senso se la quantità di energia che noi produciamo è comunque piccola, si rifà un impianto piccolo, in quel caso ci conviene fare l'impianto fotovoltaico.
Un impianto troppo piccolo può essere non conveniente, ma dipende in funzione delle criticità con cui si deve installare. Se è facile installarlo, si può anche scendere d'Italia. Ci sono dei costi, ovviamente, che sono dei costi quasi fissi nell'installazione di un impianto. Quindi l'inverter, la struttura, i lavori, il trasporto, sono cose che influiscono abbastanza su un piccolo impianto e man mano che si cresce di scala influiscono di meno. Quindi c'è un'analisi di rendicontazione economica da fare al cliente per riuscire a capire. Questo è un avviso a tutti gli ascoltatori perché, ripeto, non bisogna fare tutti gli impianti con stop CO2, ma se ci si rivolge ad altri, bisogna fare attenzione a chi ci si rivolge, perché molto spesso l'impianto viene venduto su base standard e questo a volte può essere negativo al cliente perché non sa di avere un impianto sovradimensionato o sottodimensionato eccessivamente rispetto ai suoi consumi e quindi l'investimento non ha un rendimento ottimale.
Ecco, non siamo abituati noi a ragionare come impianti, no, personalizzati. Invece quello che tu ci stai dicendo è che comunque ogni caso, in questo caso ogni casa, è diversa l'una dall'altra. Quindi le valutazioni che tu fai nel momento in cui fai un sopralluogo in una casa dipendono anche, non so, dal numero degli abitanti, dal consumo, se il consumo è orientato verso l'elettricità piuttosto che verso il riscaldamento. Insomma, devi fare un'analisi che però, personalizza, no, caso per caso, perché non è che il fotovoltaico, mi sembra di capire, è buono o cattivo in sé,
No,
dipende.
assolutamente, bisogna fare uno studio e bisogna capire il tipo di utilizzo che c'è in casa di energia elettrica. L'autorità per l'energia elettrica e il gas dà delle cifre di media dell'utilizzo e su questa si basano molti installatori che vendono un pacchetto fisso. Il pacchetto fisso può essere conveniente perché sul volume in realtà poi fa scendere i prezzi, però in alcuni casi può essere sconveniente perché il cliente si ritrova o un impianto che produce di più e quindi, come abbiamo detto prima, la parte prodotta e non consumata su base annua viene venduta a un prezzo nettamente inferiore, quasi 3 volte inferiore, o in altri casi magari si ritrova con un impianto che poteva essere più grande e rendere di più, invece è stato dimensionato in maniera standard e copre soltanto una piccola parte dei consumi.
Ma qualcuno di voi che ci sta ascoltando ha l'impianto fotovoltaico a casa? L'ha messo? È contento? Non è contento? Ha riscontrato dei problemi? Oppure siete in procinto di metterlo? Magari ci state pensando, però ancora le informazioni in vostro pugno, diciamo, non le ritenete sufficienti per farlo? Beh, potete comunicarcelo naturalmente all'800 029 726. dirette, telefonando in diretta, oppure se siete timidi 328-326-0230 per mandarci un sms in diretta e naturalmente per avere anche una risposta, insomma potete porre il vostro quesito, il vostro caso e magari vediamo anche una risposta in diretta, no? No, Ascanio, che dici?
Certo.
Eh beh, questo si può fare, ma naturalmente qual è la situazione italiana, no? sul fotovoltaico? Mi sembra che siamo messi bene, nel senso che con gli incentivi c'è stato un exploit di questi impianti, ma è una cosa buona, una cosa negativa? Qualcuno si chiede, ma come vanno smaltiti questi pannelli? Ne parliamo tra poco su Ecoradio. Che il solare fotovoltaico non sia buono o cattivo di per sé l'abbiamo capito, anzi apre una dimensione diversa, no, di approccio all'energia, molto personale. Ma Ascanio, quando c'è stata questo boom degli incentivi, noi abbiamo visto in Italia parecchie case, no, coprirsi con questi pannelli, addirittura parecchi campi che prima erano destinati alla coltivazione, invece magari era più conveniente coprirli di pannelli per rivendere poi l'energia, soprattutto in caso di impianti più grandi. Ma io vorrei che ci facessi un quadro però generale della situazione italiana. Cioè, noi come italiani abbiamo subito questo boom del fotovoltaico. È una cosa buona, negativa, dipende?
Beh, in Italia diciamo che abbiamo... Innanzitutto abbiamo una potenzialità enorme rispetto a molti altri paesi europei, quindi siamo il paese del sole e questo è innegabile. Quello che è successo è che seppure siano stati presi fondi dalla bolletta, perché c'è un comparto detto A3 della bolletta che prende circa il 7% di quanto noi paghiamo, che dovrebbe essere per legge da molto tempo, dovrebbe essere raccolto per dare fondi alle energie rinnovabili.
Perché questo ci dovrebbe?
Dovrebbe, perché per molti anni ha sofferto di una diversione dei capitali, che invece di andare completamente alle rinnovabili sono andati soltanto in piccola parte alle rinnovabili, in gran parte hanno finanziato il settore degli inceneritori. E questa è una cosa per cui molta gente accetta l'inceneritore ma si mette contro il fotovoltaico, dicendo tutti questi incentivi così alti sono soldi che lo Stato butta. In realtà lo Stato sta buttando i soldi sugli inceneritori, perché non dovrebbe finanziarli per comunità europea, è un'anomalia unicamente italiana, che fortunatamente sta per andare a sparire, ma comunque permane in questi anni. E quindi i fondi, diciamo, dedicati alle rinnovabili sono finiti anche in mano a fonti che non sono prettamente ecologiche.
Quindi non abbiamo investito tutto ciò che abbiamo pagato nel solare fotovoltaico. Magari se ce l'avessimo investito tutto, qualcosa in più si sarebbe potuto fare?
Beh, in realtà, se posso essere sincero, è stato fatto pure troppo, perché gli incentivi quando sono partiti erano anche giustamente eccessivamente alti ed era stato fatto per muovere un mercato che fino all'inizio del 2000 l'Italia copriva al massimo una 35 megawatt di installato di fotovoltaico. Una volta partiti questi incentivi, che finalmente hanno dato uno spazio al settore, perché hanno cominciato a creare dei payback dell'impianto di circa tra i 5 e gli 8 anni in funzione di tecnologia e situazione, ed è diventato un investimento conveniente, tanto che dava tassi intorno al 7-8%. Quindi era come fermare un capitale per 20 anni a un tasso molto alto, cosa che nessuna banca oggi, soprattutto in una congiuntura economica come quella di oggi, riesce a darti. Quello che è successo è che questi incentivi molto alti dovevano essere poi lentamente abbassati per fare in modo che non solo il mercato, una volta lanciato, avendo un appealing forte al consumatore, poi si andasse stabilizzando e sostenendosi da solo.
E vivesse di vita propria, perché poi quello era l'obiettivo.
Certo. Il problema è che il costo dei pannelli era molto alto all'atto dei primi incentivi, quindi l'incentivo copriva un costo del pannello dovuto anche a un mercato che era poco sviluppato in Europa e semplicemente era concentrato in Germania e in altri stati. Poi man mano che gli altri paesi e soprattutto in Italia sono partiti questi incentivi, il mercato ha cominciato a scendere, il costo del pannello si è quasi dimezzato anno dopo anno, e quindi siamo passati da quelli che erano 6.500-7.000 euro a kilowatt a oggi che sono siamo tra 2.500-3.000 euro a kilowatt per impianti piccoli, e quindi siamo arrivati a un costo molto più basso. A questo punto l'incentivo deve rispondere di conseguenza, e il guaio dell'Italia è stato che l'incentivo è rimasto molto alto all'inizio, poi è stato abbassato in maniera molto forte, per cui dando un blocco al mercato, tanto che l'Italia allora, questo è successo nel 2008, l'Italia era il primo paese per installato al mondo, abbiamo battuto tutti quanti. Oggi a gennaio 2012, diciamo l'ultima cifra che è arrivata, parla di circa 12 gigawatt installato, quindi se prima erano 35 megawatt, oggi siamo a 12.000 dopo meno di 5-6 anni, quindi siamo riusciti a installare tantissimo. Il mercato però ha subito un alti e bassi in continuazione, per annunci del governo che prima volevano calare l'incentivo, poi lo volevano rialzare, poi l'hanno stabilizzato. Oggi la situazione sembra un po' più chiara, però questi scossoni, diciamo, non hanno sicuramente fatto bene al mercato, che però fortunatamente va bene.
È un mercato che va bene, però io ti chiedo, Ascanio, al di là della considerazione, no, sul fotovoltaico, cioè il sole è meglio del carbone, no? Semplifichiamola così, ma al di là di questa considerazione, è stata fatta secondo te anche una crescita dal punto di vista culturale? Tu ce l'hai ripetuto sempre anche per quanto riguarda per esempio la mobilità, no? Sei stato uno di quelli che qui in trasmissione ha detto non pensiamo che adesso sostituiamo 9 miliardi di macchine che vanno a benzina con 9 miliardi di macchine che vanno a elettrico, perché non risolviamo il problema in questo modo, no? Ecco, per il fotovoltaico mi sembra un po' lo stesso problema. È vero che è una tecnologia che ci permette di avere energia pulita, però è anche una tecnologia che suppone una maggiore informazione, presa di coscienza da parte nostra, anche per quanto riguarda il modo in cui consumiamo l'elettricità, perché non si rischia, se no, di trasformarla in un semplice business. Io prendo il campo, non mi rende ad agricoltura, lo tappezzo di pannelli solari e ho risolto il problema, ci guadagno. Però in realtà non sto facendo una politica energetica, no? Sto semplicemente facendo un investimento.
È vero, una domanda è giustissima, perché quando si fa, così come abbiamo, quando abbiamo parlato di rifiuti con gli inceneritori, quando abbiamo parlato di mobilità sostenibile, ogni singolo piano, anche di TAV, ogni singolo piano deve rientrare in un discorso di politica nazionale in cui tutte le singole fonti devono essere regolamentate all'interno di un piano organico. Se si fa un incentivo molto forte sul fotovoltaico e non si insiste anche sulle altre fonti, non si riesce a fare un incentivo coerente per lo sviluppo delle altre fonti, si rischia di far sviluppare più una fonte invece di un'altra. Il problema del fotovoltaico, come dicevi tu, è che all'inizio ha avuto un incentivo che dava un premio forte anche agli impianti messi a terra, quindi grandi campi che rendevano 1.500-2.000 euro a ettaro all'agricoltore arrivavano a rendere 4.000-4.500 euro a ettaro. Se con un impianto fotovoltaico l'agricoltore diceva me ne infischio di coltivare, io certo, fisso per 20 anni, tanto faccio anche riposare il terreno e poi dopo 20 anni tolgo l'impianto. Questo è vero fino a un certo punto, perché non possiamo coprire la parte agricola completamente col fotovoltaico, sarebbe un danno. Oggi infatti l'incentivo del fotovoltaico non favorisce, anzi c'è un'asta con un tetto di disponibilità per gli impianti a terra, e questa cosa andrà sempre più sparendo. Una cosa importante va detta: il fotovoltaico è una fonte molto importante, perché per quanto si dica che produce poco, i grandi attacchi durante la polemica del nucleare, che si voleva comparare il nucleare col fotovoltaico, sono due cose completamente diverse. Alle tecnologie attuali noi produciamo quando c'è il sole, durante la notte gli impianti non producono, per cui è ovvio che c'è un'intermittenza di base fondamentalmente data dalla rotazione terrestre. Però è vero anche che se si guarda, e questo invito gli ascoltatori a farlo, di andare sul sito del GSE, del gestore del sistema elettrico nazionale, che riporta un grafico dell'andamento della richiesta elettrica durante il giorno, e si vede come ci sono due picchi principali, che sono uno a ora di pranzo e un altro verso le 6, le 7 di sera. Questi due picchi, il più alto è il primo, è il più alto, è il più forte, e il picco di mezzogiorno, il picco in cui c'è maggiore richiesta, vedi, d'estate per il condizionamento, d'inverno ci sono le fabbriche, ci sono i trasporti, i consumi elettrici e così
via. Però è anche il momento in cui c'è più sole.
Ed è il momento in cui c'è più sole, per cui quando ti dico il prezzo del mercato elettrico varia di ora in ora, ebbene, durante il giorno, durante i picchi, ovviamente l'energia è molto più cara, ed è esattamente quello il momento in cui il fotovoltaico dà il meglio. Quindi il fotovoltaico è un'ottima energia, perché nonostante costi tanto, produce esattamente nel momento in cui l'energia costa di più, per cui è una componente che è imprescindibile in un piano energetico nazionale.
Ecco, questo è un invito che rivolgo a tutti voi che siete all'ascolto, anche a cercare un po' lo sforzo nostro come consumatori deve essere quello di andare al di là del semplice numero, no? Ma cercare anche di contestualizzare questo numero. Mi associo all'invito di Ascanio, andate a vedere sul sito del GSE, dai. Vi do un attimo di tempo, se poi avete delle considerazioni, delle domande che volete fare, 800-029-727 per chiamarci in diretta, oppure 328-326-0230 per mandare un sms in diretta. Giusto il tempo di consultare il sito, Con Ascanio Vitale, ancora in diretta, solare fotovoltaico. Allora, la situazione italiana, no, è stata una situazione di eccellenza. Abbiamo grossi titoli di giornale, l'Italia finalmente investe nel fotovoltaico, il fotovoltaico è energia pulita. Abbiamo detto però che c'è stato anche forse un ritardo per quanto riguarda, no, la consapevolezza, o forse Ascanio è semplicemente un processo più lento, quello di creare un consumatore consapevole. In fondo fino adesso Noi siamo stati abituati a pensare, no? A non pensare tanto all'energia che ci serviva, insomma, accendiamo la luce, la lavatrice, eccetera. I problemi con il petrolio che sta finendo, col carbone che produce inquinamento e via dicendo, ce li siamo posti soltanto negli ultimi anni. Questo in fondo è anche un bene che ci siamo cominciati a chiedere da dove arriva l'energia che ci serve.
Sì, e fortunatamente la cosa è stata coadiuvata da una direttiva europea che oggi obbliga i produttori di energia elettrica di allegare in bolletta una, si chiama Disclosure Act, cioè noi, i singoli gestori si aprono e mostrano come è formato il loro mix energetico che forniscono in casa. Questo dovrebbe anche responsabilizzare le persone e sapere che in Italia la gran parte dell'energia viene prodotta su base fossile, per cui noi utilizziamo petrolio, carbone e gas. Una piccola parte viene dalle energie rinnovabili, di questa, parliamo oggi di fotovoltaico, viene una grossa componente perché siamo passati dallo 0,02% di 7 anni fa al 4,5% di oggi circa. Eppure però dei 12 gigawatt installati che danno circa in media 15 terawattora di energia elettrica, ora questo numero terawattora sono un milione di milioni
Vabbè, è una cifra incalcolabile.
Di wattora, sono tanti, però in realtà se si va a fare una piccola analisi dei consumi elettrici nazionali, si scopre che la nostra rete elettrica perde all'incirca 20 terawattore all'anno. Ora, 20 terawattore e 15 vengono prodotti dal fotovoltaico, praticamente il fotovoltaico non fa altro che sopperire alle perdite di rete.
Ma
Ora,
come
questo
li
sembra,
perdiamo? Attraverso cosa li
ecco,
perdiamo?
sembra un lavoro inutile, in realtà dimostra proprio l'inefficienza delle nostre reti e questo purtroppo determina anche un'inefficienza del fotovoltaico stessa. Oggi in Italia si sta investendo molto sulle linee ad alta tensione e l'alta tensione è nemica delle rinnovabili, perché le rinnovabili sono un tipo di energia completamente diverso, un'energia localizzata che invece di essere è distribuita, scusami, invece che localizzata, invece di essere localizzata come il carbone, si costruisce una grossa centrale, per esempio a Civitavecchia, e si distribuisce energia da Milano fino a Palermo. Con le rinnovabili questo non è possibile perché la singola installazione, a meno di non fare impianti esagerati che occuperebbero tantissima superficie, il segreto delle rinnovabili è che sono posizionabili ovunque, quindi possono generare energia distribuita, che non è un gran male perché in realtà è molto meglio perché diminuisce le perdite di rete. Se io il pannello fotovoltaico ce l'ho sopra casa, il percorso che deve fare l'energia elettrica per essere consumata è
È molto più
semplicemente
breve.
dal tetto a casa mia. Se invece io devo consumare l'energia elettrica di Civitavecchia, da Civitavecchia deve arrivare a casa mia, deve passare vari tralicci, nel passaggio si perde tanta energia perché viene portata all'altissima tensione per ridurre queste perdite, ridurre la resistenza attraverso i cavi, però gran parte del lavoro, quasi il 30%, finisce in irradiazione, in campi elettromagnetici e calore emesso.
Mi
Ora,
viene un po' un parallelo, no? Quello col microcredito, cioè invece di dare magari dei fondi, così ogni tanto, no? Si danno questi fondi enormi per delle missioni umanitarie, poi però uno si chiede, vabbè, ma in quali rivoli si perdono, no? Quando arrivano lì? Invece se uno dà il microcredito, un'azienda di Ravenna dà aiuto a un piccolo gruppo di Ravenna, e allora in quel caso lì, diciamo, è un finanziamento a chilometro zero che non solo è più verificabile dal punto di vista pratico, perché ci troviamo lì in loco, ma si vedono anche immediatamente i risultati o eventualmente le perdite che ci sono, no? Mi sembra un po' lo stesso discorso, cioè se localizziamo questa produzione, siamo anche più bravi a vedere dove eventualmente ci sono gli sprechi e a cercare di porre rimedio.
certo, e purtroppo costruire linee all'alta tensione e altissima tensione va, diciamo, contro il sistema della generazione distribuita, per cui oggi la rete in Italia soffre in alcuni casi molto quando vi è immissione da rinnovabili, eolico o fotovoltaico, perché questa intermittenza non sa essere gestita perché esistono soltanto treni ad alta velocità, diciamo, nella nostra concessione elettrica. E questo è, tra l'altro, un discorso che, come abbiamo fatto per la TAV, come abbiamo fatto per l'incenerimento, noi oggi stiamo facendo dei piani strutturali che vanno contro quello che è il disegno sostenibile di un paese a lungo termine.
C'è un altro discorso importante, purtroppo il tempo a nostra disposizione non è tantissimo, quindi devo introdurlo subito. Quando si è parlato di impianti nucleari, i critici verso una centrale nucleare dicevano: attenzione, bisogna calcolare anche i costi nascosti di una centrale nucleare, lo smaltimento, ad esempio, di rifiuti pericolosi. Quando spostiamo questo discorso sul fotovoltaico, quali sono invece i costi nascosti? Smaltire un pannello, quanto costa?
Allora, innanzitutto va detta una cosa perché una domanda mi viene fatta spesso, cioè quanto ci mette un impianto fotovoltaico a ripagare l'energia che è stata utilizzata per costruirlo? Questa risposta viaggia tra i 2 anni e due anni e mezzo, per cui la vita di un impianto fotovoltaico è intorno ai 35-40 anni, se non addirittura di più, con una piccola degradazione di potenza di circa l'1% all'anno. Ebbene, questi impianti ripagano sicuramente l'energia prodotta. Ora, è chiaro che all'interno del Life Cycle Assessment, l'LCA, cioè dell'analisi del ciclo vita di questi prodotti, va tenuto conto anche lo smaltimento dei pannelli. Esistono già in Italia, già adesso cominciano a nascere le prime aziende che riciclano pannelli fotovoltaici. Lo stanno facendo perché i primi pannelli in Italia sono stati installati intorno agli anni 70, la vita media è 20-30 anni, diciamo, di utilizzo commerciale di un pannello e quindi cominciamo a smaltire i primi
Il
impianti.
termine riciclaggio è bellissimo, però dietro ci si nasconde ogni tanto qualcosa. Che cosa vuol dire riciclare un pannello? Cioè posso ridare nuova vita al pannello che si è esaurito?
Sì, tanto per cominciare, il vetro e il metallo di cui sono composti in gran parte il pianto fotovoltaico possono essere riciclati, sono elementi facilmente riciclabili. Bisogna fare attenzione a vecchi impianti di vecchia concezione, vecchi pannelli fotovoltaici che contenevano metalli, pericolosi, metalli pesanti, vedi il mercurio, per cui nel momento in cui poi con dei solventi vengono separati i singoli materiali, bisogna fare attenzione quando questi impianti possono contenere materiali tossici. Altrimenti i pannelli, i singoli cristalli del silicio possono essere utilizzati sia per fare altre componenti elettriche, sia come triturato per fare isolanti edili o essere recuperati in altri generi di
Non è vero, come
utilizzo
dice
industriale.
qualcuno, quindi che le scorie radioattive che vengono prodotte da una centrale nucleare sono pericolose, come sarebbe pericoloso, come sarebbe costoso smaltire invece i milioni di pannelli fotovoltaici che noi adesso stiamo installando così alla leggera, ma fra 20 anni ci peseranno sul groppone?
A parte il discorso sulla tossicità, che è assolutamente fuori da qualsiasi paragone, diciamo, non possiamo paragonare elementi anche metalli tossici come il mercurio a elementi come uranio, plutonio, torio o americio, stronzio, altri elementi radioattivi. Il discorso va fatto su una questione di convenienza economica. Il riciclaggio dei pannelli solari è un indotto che crea profitto e crea economia ed è un indotto che produce materia prima seconda. Quindi dal riciclaggio dei pannelli solari si può ottenere materia prima per costruire altri elementi se non gli stessi pannelli. Nel caso dei rifiuti nucleari, questo discorso non vale perché devono essere stoccati, controllati, rappresentano un costo a perdere che va generalmente a carico della collettività perché raramente viene preso carico dalle società private. La stessa situazione in Italia lo dimostra perché c'è una società che si chiama Sogin, società per la gestione degli impianti nucleari, che si deve fare carico a spese nostre della gestione dei rifiuti nucleari e della dismissione delle centrali, che è un processo che tra l'altro dura tra i 60 e i 90 anni, solo lo smantellamento completo di un sito e lo stoccaggio in teoria può andare avanti per 1.000 o 2.000 anni o anche di più, prima che i livelli di radioattività scendano a livelli accettabili. Quindi non c'è assolutamente un paragone economico tra l'uno nell'alto mercato.
Tra l'altro, in questo paragone, ovviamente non abbiamo sottolineato la pericolosità. Una centrale nucleare rappresenta comunque un pericolo, seppure dell'1 o del 2%, no? Rappresenta comunque un pericolo. Poi, insomma, bisognerebbe andare a raccontare a quelli di Fukushima che una centrale nucleare è sicura. Un impianto, solare fotovoltaico, che livello di pericolo può rappresentare?
Purtroppo per alcuni uccelli può rappresentare un pericolo. Ci sono gruppi di anatre che scambiano grandi impianti fatti diciamo, su terreni agricoli, vedendoli dall'alto il riflesso del sole, lo scambiano per un lago e si buttano a capofitto. E questo purtroppo è un problema, ma questo si verifica soltanto per grandi impianti e fortunatamente molto raramente.
E comunque a questo punto aspettiamo quindi le proteste da parte, non so, di
Vediamo.
un'organizzazione di anatre. In quel caso, quando arriveranno queste proteste, naturalmente Ascanio, tu sarai qui con noi in diretta per rispondere, perché il diritto di replica è garantito a tutti. Per oggi abbiamo concluso qui, io ti saluto, ti ringrazio, naturalmente l'appuntamento è per giovedì prossimo.
Grazie a te.